le tema su cui ci muoveremo, sia io che padre Narciso, è il tema dell'indifferenza, sempre tradotto in passi biblici. Allora, innanzitutto partiamo dalla grazia da chiedere in questa prima meditazione pomeriggio. Chiedere quello che voglio, chiedere a Dio quello che voglio, dice Sant'Ignazio sempre negli esercizi, chiedere quello che voglio. Lo desidero con forza, con intensità, ma so che ottenerlo è frutto di dono. Chiedere a Dio quello che voglio, cioè, in questo caso, la grazia di preferire lo spirito di sapienza e di discernimento a tutte le cose create. La grazia di preferire lo spirito di sapienza e di discernimento a tutte le cose create. Vivere è un'arte che richiede discernimento. La sapienza è appunto l'arte del discernimento per distinguere ciò che porta alla vita da ciò che porta alla morte. Potremmo paragonare il saggio a un timoniere esperto che dirige con destrezza la sua barca, nonostante le tempeste e gli scogli, fino al porto desiderato. È un timoniere che deve guidare la sua barca e lo fa mediante lo spirito di discernimento e di sapienza. Il testo che è Sapienza 7, dal versetto 7 al versetto 12, poi capitolo 8, sempre della Sapienza, versetti 2 e 9, poi li leggeremo. Salomone si rivolge ai re della terra. Sofia Salomone, voi sapete che appunto è scritto in greco, si intitola in greco Sofia Salomonos. Salomone si rivolge ai re della terra e racconta la sua esperienza, come cioè sia diventato sapiente. Ma all'origine di questo testo del Libro della Sapienza, al capitolo 7 e 8, c'è un testo che noi troviamo nel primo libro dei Re, capitolo 3, versetti 4 a 15, e poi Due Cronache, capitolo 1, 7 e 13, trovate sulla lavagna. Questi due testi sono all'origine di questo testo della Sapienza, cioè il testo della Sapienza è una rielaborazione di questi due testi dell'Antico Testamento. Essi si riferiscono all'esperienza di Gabaon, un'altura a nord di Gerusalemme, dove Salomone, il giovane Salomone, si recò all'inizio del suo regno per offrire olocausti e pregare. Allora, leggiamo uno di questi due testi che è all'origine di Sapienza. Seconda Cronache, secondo libro delle Cronache, capitolo 1, versetto 7 e 13. Se qualcuno lo legge. Secondo libro delle Cronache, capitolo 1, versetti 7 e 13.
In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse a Dio: tu hai trattato Davide mio padre con grande amore e mi hai fatto regnare al suo posto. Ora, Signore Dio, si avveri la tua promessa fatta a Davide, mio padre, perché mi hai costituito re su un popolo numeroso come la polvere della terra. Ora concedimi saggezza e scienza, perché io possa guidare questo popolo, perché chi governerebbe mai questo tuo grande popolo? Dio disse a Salomone: poiché questo ti sta a cuore, e poiché non hai domandato né ricchezza, né beni, né gloria, né la vita dei tuoi avversari, e neppure una lunga vita, ma hai domandato per te saggezza e scienza per governare il mio popolo su cui ti ho costituito re, saggezza e scienza ti saranno concesse. Inoltre io ti darò ricchezza, beni e gloria, quali non ebbero mai i re prima di te e non avranno mai quelli dopo di te. Salomone poi, dall'altura che si trovava a Gabaon, tornò a Gerusalemme, lontano dalla tenda del convegno, e regnò su Israele.
Il testo del primo libro dei Re è simile, ha delle piccole varianti, ma sostanzialmente ha lo stesso schema, la stessa struttura e gli stessi temi. Cioè Salomone chiede a Dio, avete visto, saggezza e scienza perché possa guidare il popolo di Israele, un popolo così numeroso. Nel passo parallelo del primo libro dei Re si dice: ahimè, io sono giovane, sono inesperto, come posso governare un popolo così numeroso? Quindi ti chiede il dono della sapienza, quindi sottolinea di più la debolezza e la fragilità della sua persona. Qui scompare nella seconda cronaca questo aspetto di essere giovane. Dio si compiace di questa richiesta di Salomone e la concede, e gli dona anche ciò che non ha chiesto. Lui non ha chiesto ricchezza, non ha chiesto beni, non ha richiesto gloria, la vittoria sugli avversari, non ha chiesto lunga vita. Dio gli dà la sapienza e anche queste cose in sovrappiù. I due testi hanno fortissima somiglianza, ma in un punto particolare si differenziano. Qui si chiede la saggezza e la scienza da parte di Salomone, lì si chiede un cuore docile, il primo libro dei Re, capitolo terzo, un cuore docile perché sappia rendere giustizia al popolo e sappia distinguere il bene dal male, cioè il discernimento nel giudicare. Mentre appunto nel secondo libro delle Cronache, capitolo primo, chiede saggezza e scienza, quindi sono piccole sfumature. Poi la preghiera di Salomone è più elaborata nel primo libro dei Re, soprattutto sul versante di Davide, che si dice che mio padre Davide è stato retto, giusto, e tu sei stato benevolo nei suoi confronti, qui è molto più asciutto la preghiera. Ora questi due testi sono stati poi rielaborati dal Libro della Sapienza, che è un grande discorso, un grande elogio della Sapienza fatto da Salomone. Chiaramente è stato scritto nel primo secolo avanti Cristo, se non addirittura qualcuno dice è un libro elaborato e scritto al tempo di Gesù stesso. E fu scritto ad Alessandria d'Egitto, dove esisteva quella famosa biblioteca con 700.000 volumi, il museo, giardino zoologico, veramente di una ricchezza culturale incredibile, l'osservatorio astronomico, l'orto botanico, veramente Alessandria d'Egitto rappresenta la cultura specializzata dell'epoca ellenistica, questa grande biblioteca, lì, voi sapete, fu tradotta la Bibbia dal ebraico in greco, la Bibbia dei 70, cosiddetta Bibbia dei 70. Ora sorgeva ad Alessandria d'Egitto, su una popolazione di 500.000 abitanti, una colonia ebraica molto forte, 200.000 ebrei esistevano e vivevano alle sole d'Egitto. Ecco perché in questo ambiente è sorto questo libro molto bello, veramente è appassionante, pieno di cultura greco-ellenistica, in dialogo con la cultura greco-ellenistica, ma senza rinunciare alla fedeltà, alla fede dei padri. Quindi sottolinea con forza la fede ebraica, la fede del Dio unico, vivente, ma nello stesso tempo è in dialogo culturale con la cultura filosofica, platonismo, stoicismo, epicureismo dell'epoca. Allora, vediamo finalmente al testo nostro, Sapienza 7, 7, 12, 8, 2, 9. Puoi leggere ora, Sapienza 7, dal versetto 7 al versetto 12. Le parti più essenziali, prendo poi il resto, lo dico a parole.
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza, la preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che ella è la madre di tutto questo.
Poi passiamo a 8.2.
È lei che ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza. Ho bramato di farla mia sposa. Mi sono innamorato della sua bellezza.
Poi il versetto 9.
Ho dunque deciso di dividere con lei la mia vita. Certo che mi sarebbe stata consigliera di buone azioni e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore.
Poi potreste anche leggere un po' il continuum del capitolo settimo e ottavo. La prima idea che emerge da questi capitoli 7 e 8 è che la sapienza di Salomone ha origine nella sapienza che siede in trono accanto a Dio, come dirà poi nella preghiera che farà a Dio per ottenere la sapienza Salomone. La sapienza ha origine nella sapienza che siede in trono accanto a Dio. E dice che nessuno nasce sapiente, Il sapiente non si distingue affatto dagli altri uomini. Tutti entrano nella vita e ne escono allo stesso modo, dirà il versetto 6 del capitolo 7, 7-6. Per acquistare la sapienza è necessario perciò chiederla a Dio nella preghiera, cioè non si nasce sapienti. Pensate alla cultura egiziana in cui il faraone era l'incarnazione della sapienza, era divinizzato e quindi era già la sapienza fatta carne. Quindi lui afferma che è come tutti gli altri uomini, un povero uomo, insipiente. Il sapiente non si distingue affatto dagli altri uomini. Si entra nella vita e se ne esce alla stessa maniera. Per acquistare la sapienza, perciò è necessario chiederla nella preghiera a Dio. Ma per giungere a questa richiesta bisogna innamorarsi di essa, preferirla ad ogni cosa. Per giungere a questo punto bisogna preferirla a tutte le cose create. Per 4 volte il nostro autore afferma la superiorità della sapienza. Essa è al di sopra dei beni regali, scettri, come dice, scettri, la preferiria scettri e troni. È superiore alla ricchezza, anzi tutta la ricchezza del mondo, l'oro, è un po' di fango. Al suo cospetto, gloria, quindi al di sopra dei beni regali di ricchezza, gloria e potere, scelte il trono, e al di sopra di tutti i beni culturali e perfino di tutte le virtù. E qui troviamo la citazione delle 4 virtù cardinali: prudenza, temperanza, giustizia, fortezza. Sapienza 8-7. Quindi è superiore a tutto. Dunque lo spirito di sapienza merita di essere preferito a ogni cosa, perché è superiore ai beni culturali. I beni culturali, pensate appunto alla biblioteca di Alessandria, no? A un certo punto dirà che la sapienza gli ha dato la conoscenza della cosmologia, della cronologia, dell'astronomia, della zoologia, della botanica, della medicina, della angelologia, della psicologia, proprio tutta la cultura di Alessandria d'Egitto racchiusa nella biblioteca. Dunque lo spirito di sapienza merita di essere preferita ad ogni cosa. Questa preferenza per la sapienza è autentico amore sponsale. E qui i 2 versetti, Sapienza 8, 2 e 9. Potremmo dire che potremmo chiamare Donna Sofia. È innamorato di Donna Sofia il nostro Salomone. L'ha preferita ad altre donne. Ne ha conosciute tante, ma ha scelto lei che è la più bella, si è innamorato della sua bellezza e perciò ha deciso di sposarla, di unirsi a lei e di farla compagna della sua vita. E qui un punto importante, secondo me, riguardo alla castità perfetta. Il padre Beauchamp, che è un ottimo biblista e studioso del libro della sapienza, dice: questa preferenza per la sapienza è autentico amore sponsale. Il sapiente desidera sposare la sapienza, o forse desidera non sposare che lei. Quindi c'è una differenza. Sposare la sapienza o non sposare con lei. Un suo articolo dice proprio questo. Sposare la sapienza o non sposare che lei. Tenendo conto che nel libro della sapienza non si loda né il matrimonio né la discendenza numerosa, anzi si dichiara perfino beato l'eunuco e la donna sterile e virtuosa, ci si può chiedere se dietro l'amore per la sapienza, dietro lo sposalizio con la sapienza, non ci sia l'affermazione implicita del valore della castità perfetta. E non è strano, questa comunità giudaica in cui è stato elaborato questo meraviglioso testo, c'erano delle correnti probabilmente ascetiche, mistiche, di celibato, di verginità. Pensate a Qumran, che ha avuto molto probabilmente in una certa epoca la presenza di persone celibi, vergini, non sposate, nella loro comunità Qumran accanto al mar morto. Dunque la sapienza di Salomone è dono di Dio, ottenuto nella preghiera. Se Salomone è sapiente, lo deve a Dio e alla sua sapienza, lo deve a questa unione sponsale con la sapienza. La sapienza gli è stata conferita come dono, egli l'ha desiderata ardentemente questa sapienza, l'ha preferita ad ogni cosa, si è innamorato della sua bellezza, l'ha chiesto con una preghiera intensa e ottenuto. Dunque, la sapienza di Salomone è dono di Dio, non ce lo possiamo creare da noi stessi, questo dono. Se Salomone è sapiente, lo deve a Dio alla sua sapienza. Ora, la sapienza che Dio ha donato a Salomone è assimilata nel libro della sapienza allo Spirito di Dio, che, superiore al mondo, nello stesso tempo lo permea con la sua presenza ed azione. La sapienza ha origine in Dio, dipende da Lui in maniera totale, inoltre riproduce la qualità stessa di Dio, la sua purezza, luce, bontà, immaterialità. Quando descrive la sapienza ne parla come di uno spirito sottilissimo, che attraversa tutto, che è mobile, purissimo, immortale. La sapienza è qualcosa di reale, non è una figura allegorica. La sapienza è qualcosa di reale, viene da Dio senza essere Dio. Guardate bene, qui siamo nell'Antico Testamento. Dimora nell'uomo senza provenire da questa creazione. Non può essere né Dio né l'uomo. E questo per il rigoroso monoteismo dell'Antico Testamento. Non è stata ancora rivelata la Santissima Trinità, lo Spirito Santo e il Verbo uno con il Padre. Quindi ci troviamo alle soglie del Nuovo Testamento, però non c'è ancora il passaggio alla Trinità Beata. Quindi è una realtà questa sapienza, perché si introna accanto a Dio, ma viene da Dio, è originata da Dio e non è Dio, viene nell'uomo ma non appartiene a questa creazione. Questo è molto importante per leggere correttamente il libro della sapienza. Ecco, questi sono un po' alcuni spunti, come potete notare, sul dono della sapienza. La grazia che abbiamo chiesto era di preferire lo spirito di sapienza e di discernimento a tutte le cose create e di chiederla con intensità. Ma pensate chi è sacerdote, che ha compiti di governo, non deve guidare una comunità, quanto è necessario avere questo spirito di discernimento per scegliere ciò che è per il bene della comunità, ciò che per, non è per il proprio bene, ma per il bene della comunità. Veramente, nell'Antico Testamento la sapienza riguarda soprattutto l'arte del governare, più che quella del guidare la nostra vita personale. Riguarda anche quello, ma è soprattutto la più importante, è quella del governo. E qui si chiede proprio il dono dello Spirito per governare bene la comunità e portarla verso la vita piena. Quindi, questa, nella vostra preghiera, leggendo questo testo, chiedete con forza il dono della sapienza, dello spirito di sapienza. E certamente noi possiamo già porci in un'ottica neotestamentale, chiediamo lo Spirito Santo come dono che illumina le menti e dà forza alla nostra volontà, per poter scegliere sempre ciò che è volontà di Dio e ciò che farà il bene del nostro popolo.